Poi ci sono delle persone che sono in live, che sono tutti gli appassionati, che fanno i piccoli, che fanno i server, e hanno trovato la loro condizione. Quindi ho trovato che non è una sconfitta, ma è una persona che è una persona che è una persona che è una avuto paura di scoperchiare poi in questa roba, perché mi sono tirato di grandezza. Allora, mi I'm going to go to the hospital. Delle regole per il world, continuiamo la nostra quindicesima puntata di Power Device Super Radiosonar. Ospite Stefano Martella, giornalista e scrittore, tutti parli del suo libro I segreti della vita, il lato oscuro di Earth. Se ne stiamo subito alla gentilezza in questo lato oscuro di Earth, questo è stato però io il mio con dei delitti di Earth, perché Stefano, la prima inchiesta che ho condotto, quella relativa di Tramitano, al mondo della prostituzione per i vincoli della legge ben informe per il fondo che si vincola negli attori e nel senso storico della città di Brescia, una prostituzione che si svolge al buio, quindi quando questi professionisti smettono le loro piatte calate, si mettono in questo mondo di piaceri, di sensualità, la città sta in un mondo che nasconde delle situazioni di disagio. Cioè noi siamo quindi questo legare che tanto ha tanti loro figli dell'invenzione, anche a fondo del per quindi noi facciamo il lavoro invece che si ritrova all'invenzione, ma in realtà è un mondo che ha molto più sfaccettature che è legato invece a molte più situazioni di disagio. Qual è quello che ha sentito di più di un'energia che ricorda di una genitura?
sarebbe un po' di anche perché molto importante che sia il suo campo. Quelle cose dovrebbero nascosto sotto il tappeto, che vengono fissate sotto il letto, ma di cosa fanno parte reale del nostro vestito di Daniele, e questa è la costituzione di tutto. Le cose che vanno esattamente di destinare, che non ce la fanno nell'anno, non è un problema di questo libro, che è un libro che non è un problema di la protezione di questo libro. Sì, come lo dici, non c'è ma più grande che non è un che non c'è un livello accettabile per il fatto che si permette sempre a questo e quindi questo è anche la situazione e quindi per il quanto di più del quanto di più del quanto di più del quanto di più del quanto quindi anche la sua esperienza prima di lanciare le fatte pensare a definire le cose del partito ma questa cosa è sufficiente perché bisogna che si dia uno dei limiti che ha in modo di che si è fatto il problema, ma 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 sono i titoli di Stato Ulla, che non c'è ancora aspettato che questo si spostino in tanto, si può rimanere in terra di ottobre, si può rimanere da campagna. Ma sta aspettando la sua, quindi deve finire che doveva farsi in piano, in questo momento non c'è una condizione. Per la direzione di noi, che è un po' di 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 quindi c'è un'opera che non trova a parlare appunto di quello che è la seconda inchiesta legata al libro di segreto della luce anche in scuola nella scuola ottica di Ganesi, ma non di altro un'inchiesta che è molto interessante e anche in senso che ha il potere di non avere il libro di legge di non avere il potere di non avere questo potere di non avere 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 come lo leggi, qual è l'approccio che dovrei avere in questo video, quello che mi ha fatto di raccontare, di fare un'intera
Thank you.
empresa de situación de la forma de verdad, también todo el mundo se puede ver en la situación de la comisión. Un cambio de vida de la
R&D Vibes, sempre 31esima puntata, 26 maggio 2018, il sabato sera in compagnia di Stefano Martella e dei suoi Segreti della Lupa, un viaggio attraverso la Lecce nascosta, attraverso il lato oscuro della Lecce male, contrapposta alla Lecce bene, se vogliamo chiamarla così, anche se poi in realtà all'interno di questa Lecce male non tutto il male viene per nuoto, per così dire, visto che ci sono moltissimi casi di umanità, di solidarietà e di situazioni dove veramente si riscopre quel senso di comunità. E uno di questi sensi di comunità l'abbiamo visto appunto nel secondo capitolo, Così muoiono i figli della Lupa, in cui si parlava appunto delle nuove povertà autoctone leccesi, in cui si interseca anche il problema della casa, il problema delle soluzioni abitative che molto spesso mancano e che inevitabilmente va a schiantarsi su quelli che sono poi i veri ultimi, diciamo, no, che subiscono questo problema e che sono gli immigrati. Mi viene subito in mente leggendo il libro, il film, no, con Nino Manfredi, Brutti sporchi e cattivi, in cui si raccontavano di queste borgate del dopoguerra fuori Roma, in cui famiglie di 12, 13, 15 persone vivevano in delle baracche o più fortunati in dei monolocali, in dei bilocali. Questa situazione oggi, a 50 anni, 60 anni di distanza, si è riversata sugli immigrati. Immigrati che talvolta hanno anche un permesso di soggiorno regolare, alcune volte hanno anche un lavoro, però a questi immigrati non viene molto spesso concessa una casa, non vengono affittate delle case in condizioni dignitose, c'è una vera e propria speculazione per quello che riguarda gli affitti delle case degli immigrati. Cosa si può raccontare in questo?
La gestione della condizione abitativa è indubbiamente il grande problema dell'immigrato appena arrivato sul territorio, a casa, perché ovviamente questo si vede che poi continua con il permesso di soggiorno, quindi è veramente il primo bisogno imprendente per un immigrato. La politica non interviene, quindi una cosa è non gestire la politica, di gestire il mercato nero o da dall'immigrato. Per quanto riguarda questo settore qui, si è creato un grandissimo buco nero, un grandissimo mercato completamente selvaggio, per cui grandi locatori, per esempio c'è a Lecce, scrivo nel libro, un ex assessore, un ex amministratore pubblico della giunta con il bottone, che ha un grandissimo patrimonio immobiliare, diviso tutto quanto in bilocali, quindi affitta solo a stranieri, un buon samaritano, perché se una persona, come dire, un italiano si avvicina e vuole affittare, vuole prendere una casa in affitto, lui non accetta, solo stranieri.
Perché ovviamente spende meno di manutenzione, perché
esatto, ti rendi conto del fatto di questa scelta quando va a chiedere porte di queste case, dove non ci sono riscaldamenti, dove stanno cadendo effetti, dove ci sono mare, muri, marci dalla muffa, e per tutto questo lui chiede comunque un cambio di locazione di un istante, cioè quello che richiederebbe un appartamento da e di un nuovo appartamento. Perché a tutti gli effetti gli immigrati hanno questa grandissima spada di Damocle, perché entrano con il permesso di soggiorno, hanno fame di case, perché, come dire, finire in mezzo alla strada non è per loro una condizione di vigenza, ma una condizione per la quale poi vengono presi e rispediti loro. Accanto a questo, un altro business completamente selvaggio che sta circolando è quello delle dichiarazioni di offerta. Un immigrato, quando va in questura, deve portare queste carte, questi documenti che certificano che ha un posto, che è una casa dove sta passando, una casa proprio regolare con il contratto e tutto quanto, quando c'è un certo numero di confini, quindi una situazione logistica regolare. Ecco, cosa fanno i locatori? Una casa non la danno all'immigrato, però ti danno questa carta. In modo tale che tu vai in questura e certifichi che è una casa sia. Però in realtà quando tu esci da questo non ti torni a casa, ma stai nel tuo strada, e quella carta che il locatore ti ha dato, il locatore ti ha pagato, che sono veramente anche 250, 300 euro alla dichiarazione del conto. Quindi ovviamente questo ha creato un mercato completamente.
E ha creato anche delle situazioni di occupazione abitative.
Sicuramente sì, c'era un luogo storico Lecce, che era le manifatture San Bacchi, che era una zona periferica delle parti di Cavalcavia Novoli, dove era questa grande i vasti fondi che erano stati occupati, quindi che vivono veramente assurde, senza elettricità, senza bagni, da 150-200 immigrati. Paradossalmente queste persone erano testimoni di giustizia, e sono ancora testimoni di giustizia per il processo Tecnova. Il processo Tecnova era questo grande scandalo che costruiva i pannelli, grandi campi di insediamenti pannelli fotovoltaici con manodopera clandestina, manodopera non irregolare. Questi migranti denunciarono la società ed entrarono in un percorso di protezione sociale di maniera testimoniale. Quindi lo Stato teoricamente premiava gli immigrati per questa denuncia con teoricamente un programma di protezione sociale, quindi con delle case di rifugio comunque un pochetto male e con l'integrazione del mercato del lavoro. Tutto questo non è avvenuto. Quindi questi sono attualmente testimoni di giustizia in cui questo destino va e varia tra luoghi abbandonati, luoghi perduti nella campagna del Trentino o anche occupando bassi fondi come quello.
Molto spesso ragazzi anche giovanissimi che hanno la necessità di essere forti, così come ci insegna il messaggio del prossimo pezzo che stiamo andando ad ascoltare, un'altra very brand new targata Aven Device, nuovo singolo per la Cool Up Records, una label spagnola molto prolifica ultimamente, che è scaricabile sui soliti siti Bandcamp e Bandcamp, targato fine aprile 2018, loro sono Key Console, di Pio, Soul Rebel, e questa è l'ultima Big Drop.
Thank you.
La combination tra Alborosi e Chronic, un singolo brand brand new che praticamente sta anticipando il suo nuovo album artistico di Alborosi e di Will Spina, che è ben noto anche della Backroll, che tutti stanno aspettando veramente come l'acquolina di Arte della Reunion, ma forse i migliori nomi artistici del passato, forse il top artist reg del momento, che è Alborosi, un titolo che peraltro si introduce a quello che è il prossimo argomento del libro I segreti della vita di Stefano Mattella, che sono le periferie abbandonate, più o meno abbandonate, diciamo, della città di Lecce, e che cadono appunto in questa pittura rispetto a quell'immagine da bomboniera, da cartolina, cui siamo soliti ammirare ormai anche in televisione, no? Dell'immagine triste di cui parlavamo all'inizio, fanno contrastare a questa immagine invece delle periferie, questi agglomerati urbani, il cosiddetto chicken box, no? Le batterie di polide che spesso vengono ammassate, no? Le persone che magari sono più indigenti oppure che hanno diritto alla casa popolare. Ecco, io vengo subito dal dunque, qual è la contraddizione più forte che hai trovato girando per le case mandorla, sotto le stanze aperte, Campio, Borgo San Angelo, eccetera?
Allora, fare questo esperimento, appunto, è la cosa più importante, che è questo viaggio appunto tra i palazzi, tra le scienze e periferie e quant'altro, che la gente di questi sistemi, cioè delle cosiddette vene, che possono poi anche i pubblici di
prendere le città italiane, le
campagne, le grandi scienze che stanno fare un po' una vita, per farlo alle cerchie originali del secondo dopoguerra, dove a partire del portuario, grande lingua di Andersfall, il Dresden, esatto, c'era stagnato, c'era questo grande palazzone lungo, che appunto molti altri due piani, dove venivano praticamente le prime volte di fanno le prime volte prostitute, le prime numerose di 10-12
persone. Per qualche romano magari le cose sono molto cordiali, sono 700-200, diventa un chilometro di diventa romano.
Esattamente. E quindi praticamente cambia completamente degradato, queste famiglie di 10-12 persone che erano ammazzate, che sono di quelli che non sono detto che non devono avere un po' le palle di lavare forse, esattamente, poi quindi un luogo di grande degrado, però anche un luogo di grandissimo spirito comunitario, di grandissima solidarietà, che sta in grado di rompere le grandi famiglie, dove per esempio durante il sera d'estate il popolo è iniziato a chiamare adesso le stesse, facevano queste grandi tavolate dove c'era di tutto la vino, di coppie di cene, di tane, insomma, di dare, mangiavano tutto quanto, tutti i e c'era chi portava una chitarra. La fisarmonica la portava a due per tutti, icona folk, identitaria, Lecce, ha vissuto e è riconosciuto tanto. Icona folk, identitaria, Lecce, molto cara anche alla Lecce, alla Lecce,
non è
scoperta di recente la vecchia carrozzera, perché fino a 5, 6, 10 anni fa era il mazzo per eccellenza.
Quindi forse la tua domanda risponde in questo modo, la contraddizione più grande è proprio forse questa, che l'identità di Coman e l'arte di Prato, no? Che è alcanzata anche da amministratori, da tutela della borghese, l'icona di Lecce, l'identità di Lecce viene dal quartiere popolare, prima chiamato di Lecce. E quindi insomma questo contrasto sicuramente scrive, no? con la doppia faccia. E poi, insomma, fondamentalmente Stalingrado nel 1972 fu abbattuto, curato il suolo e agli abitanti non si è dato immediatamente una condizione, un alloggio. Pensato che gli abitanti di Stalingrado non erano probabilmente le persone tranquille, allora fece decisione a Palazzo della Rata e al Comune di Lecce e lo occupavano per una fine di tutto il mondo. E lì esistero gli amministratori, non le persone che non si chiamano di loro. Quindi vennero avviate, diciamo, delle trattative, ma l'amministrazione dell'epoca non abbastanza in grado o di tempo di piano, perché in quegli anni nacque i piani di interesse pubblico, cioè il momento che in città meridionali come Napoli, Palermo e Lecce con piani urbanistici risalenti dal 1924 fino al 30 anni 40, questi centri di stanziamento fossero senza nessuna deliberazione urbanistica. E tutti questi elementi, quindi vennero chiamati gli abitanti di Stalingrado, che sono stati molto bravi, nuovi palazzi, belli, nuovi, e vennero presi e stipati da quelle cosiddette vele, dove in fondo non c'era nulla, c'era solo campagna amara, o c'era le cose che sono gli altri palazzi.
Io ricordo il soggettivo di questo scambio, che è probabilmente a Giuliano Giulia, e effettivamente è vero, mi ricordo che c'era fianco il contadino di fronte a noi che allevava il tipo di asini, si chiamava Pasqualino. E però per comprare il giornale o il pane dovrebbe la macchina di dare a partire con le piante, perché non c'era niente, non c'era nemmeno la prima cosa che si messo in piedi sulla chiesa tenda, che non si poteva stare senza chiesa, quindi preso un tendone da piccolo, il visto di fianco e sempre la chiesa tenda. E questo faceva il catechismo nei locali, osservare i condomini di questi palazzoni, le riunioni di condominio sempre nel garage, negli scantinati. Era tutto un po' questo, però un po' questo spirito comunitario e soprattutto si viveva la strada di cui si muove. Quindi, detto questo, a differenza di oggi, quando invece magari nelle nostre case comode e agiate si tende invece a chiudersi, no? E a isolarsi nel cuore individualista, un po' quello che ci raccontano nella loro very brand new Ripsider, che si dice così in genere, Ripsider, che sono un gruppo sardo, gallurese, di tempio pausani, che nasce, per esempio, la pista Lecce Pizzalis, che forse Stefano ricorderà, complessive 8 tratte di questo volume 1 dell'album di debutto, sia in italiano che in inglese, di questa band nata nel 2012, è composta da 5 musicisti, prodotto da Antonio Papantoleati di Trento Russi, scritto giusto una settimana fa, grazie a una campagna di crowdfunding su Mixmaker, disponibile su tutte le piattaforme digitali, mentre al CD potete accedere attraverso i concerti e il tour di questa band sarda, di cui ci ascoltiamo appunto la differenza.
Con la noche Segreti della Lupa insieme a Stefano Martella. Siamo giunti quasi alla fine di questa 31esima puntata. Ci manca ancora l'ultima delle 5 inchieste che compongono questo
che poi,
splendido libro.
Caro il mio Mr. Green, tu lo sai, insomma, lo ripetiamo anche ai nostri ascoltatori. In realtà, proprio Red Vibes nasce proprio con questa, diciamo così, con questa ambizione, perlomeno all'inizio, quella, diciamo, di essere una trasmissione sì musicale, sicuramente musicale, perché insomma era un modo per riempire quest'ora e mezzo, no, di brani, ma soprattutto legata non solo ai contenuti che questa musica veicola da sempre, storicamente, eccetera, ma soprattutto legata alle produzioni letterarie. Noi pensavamo veramente di fare molte più presentazioni, molte più letture, molte più presentazioni di libri, di poesie, e li abbiamo avuti in questi anni, non è che non li abbiamo avuti, anzi in 11 stagioni siamo riusciti ad avere, diciamo, perlomeno, sai, gli autori, quelli locali, non solo sono stati quasi sempre tutti i nostri ospiti, perché le novità, diciamo così, editoriali sono comunque, come dire, quell'elemento che in una trasmissione radiofonica che che appunto che è musicale, no? Necessita, diciamo, di un riscontro, no, di contenuti, no? di una produzione di idee, di racconti, diciamo, di storie soprattutto, che possa andare, diciamo, perché completano un po' il racconto della nostra società, sia quella locale che quella globale, tanto ormai le interrelazioni sono tantissime.
Io con
E tante attenzioni
condivido.
l'abbiamo fatte, le abbiamo date, per esempio, al mondo del calcio, perché ci sono state lì, al mondo dell'underground, a quello della contestazione in generale, tutto quello che poteva essere alternativo. Oggi questo libro ci dà la possibilità, e lo dico qui prima di andare a chiudere, perché sennò sembra piaggeria, ci dà la possibilità di chiudere anche il cerchio sulla questione di Lecce, che secondo me è in libro quello che noi abbiamo tentato di fare negli ultimi 2 anni con Dubbing Town, in un certo senso, no? Quello di dubbare la città, no? Di utilizzare questa città per farne qualcosa di buono, un po' per rivoltarla, un po' per capirla al profondo, non rimanere neanche noi, no? Sulla patina, quella classica,
solo
diciamo
sul
così,
lato A del
esatto,
disco, ma
del lato di
girarlo.
girarlo e incominciare a, come dire, a sentire la version, no? A modificare anche i suoni, ad alterarli in un certo senso, andare a sentire le voci, quelle più vere. Esce fuori una città sicuramente più complicata, ma anche più vera, anche più intensa. E secondo me il libro dimostra che c'è un amore verso questa città, un affetto verso questa città, che normalmente chi si ferma, diciamo così, all'immagine, quella, diciamo, imbellettata, non ha veramente. È un po' come amare una donna, diciamo così, e vederla poi struccata a letto e amarla
Certo.
veramente per quello che è diverso, diciamo, rispetto a, che ne so, andare appresso a quella tutta imbellettata, tirata, diciamo così, che si veste per il weekend soltanto per attirare gli uomini. Ecco, questo è, credo che ci sia dietro questo libro un affetto che immagino Stefano me lo possa confermare, no?
Sicuramente io amo la mia città d'origine, ma come tutti quanti i grandi amori, ci sono gioie e dolori e soprattutto i lati negativi che tu cerchi di far emergere, ovviamente per cercare poi di migliorare, non per cercare di danneggiare, ecco.
E a questo proposito io lancerei subito la domanda senza troppi preamboli su quello che è il quinto capitolo del libro, che si chiama La Lecce Occulta. E appunto io ti chiederei direttamente: che legame hai trovato tra esoterismo e massoneria in quella che nel libro tu definisci la Torino del Sud? Viene definita la Torino del Sud.
Sì, allora, se le prime 4 inchieste se possono essere universali e quindi riproducibili un po' in tutte quante le altre città, beh, la massoneria è elemento identitario di Lecce come in poche altre città d'Italia. Lo dicono i numeri, senza spoilerare troppo, poi magari, insomma, chi ha voglia lo leggerà, però Lecce è dopo Firenze la seconda città più massona d'Italia, in rapporto al numero della popolazione e al numero degli affiliati. La simbologia presente sulle chiese e sui palazzi storici della città, dei simboli massonici, è veramente disseminata come una caccia al tesoro. Ovviamente nel libro sono riportati questi esempi. Partiamo da un presupposto, appunto, hai detto bene, esoterismo. La massoneria è una dottrina esoterica, al pari della cabala, dell'alchimia, dell'ermetismo, e quindi in quanto tale ci si avvicina cercando un nuovo io, una nuova persona, una nuova riscoperta interiore. E per esempio una delle storie che racconto, che di avvicinamento alla massoneria, è quella che incarna Emanuele. Emanuele era uno sniper, un cecchino del Comsubin. Il Comsubin è il reparto speciale della Marina Militare, adibito alla guerra non convenzionale, quindi la guerra sotto copertura. Emanuele ha fatto i grandi teatri di guerra, la guerra del Golfo, la pulizia etnica di Slobodan Milosevic, ed era, in quanto cecchino, una persona a uccidere con metodo, con efficacia, con efferatezza, con grande
E
tecnica.
freddezza anche.
Esatto. In seguito a un errore durante un teatro di guerra, sfocia in una, insomma, cade in una grande crisi esistenziale che poi diventa una crisi mistica, lo porta a lasciare i teatri di guerra e a viaggiare, a girare, a scoprire il mondo dell'esoterismo, tra logge e sette. E dopo 20 anni Emanuele è tornato da un po' di anni a Lecce ed ha fondato una delle logge massoniche più importanti e più in espansione della città, che conta dei membri anche delle forze dell'ordine. E quindi, come dire, Emanuele paradossalmente ha iniziato il suo viaggio all'interno dei teatri di guerra, la poi ne è uscito e l'ha terminato, appunto, creando poi una loggia che poi a tutti gli effetti, come viene definita, una famiglia, no? Una grande famiglia. E quindi questo è uno dei volti della massoneria. Ce ne sono, è un tema ovviamente complessissimo che nel libro viene sviscerato in maniera più definita. Adesso ovviamente faremo una sintesi brutale, però altri volti sono, per esempio, un altro volto lo sintetizza
l'avvocato Francesco De Iaco, un avvocato importante del territorio, ha seguito importanti casi mediatici come quello del caso Sarascazzi, è stato assessore alla casa e vice sindaco di Lecce negli anni 90 ed è un massone dichiarato da 20 anni. Quando sono andato a intervistarlo nel suo ufficio, nel suo studio legale, al Delta con l'occhio onniveggente, un po' quadretti con il Delta l'occhio onniveggente sparsi un po' sui muri, alla grande spada dietro la scrivania dove serve, dove riceve i clienti e insomma altra simbologia massonica nello studio legale. Quando gli ho fatto una domanda sul perché, cioè se la massoneria era una grande lobby, in sostanza questa era la domanda brutale che gli ho fatto, lui mi ha risposto seraficamente: guarda, la massoneria è una grande famiglia e come tutte quante le grandi famiglie, quando un fratello ha bisogno di una mano, che fai? Non lo aiuti. E quindi inevitabilmente un altro dei volti della massoneria sono società di mutuo soccorso. Quindi in queste società di mutuo soccorso i membri, i fratelli, non sono, per così dire, delle persone di basso rango, ma possono esserci famiglie dove, composte da primari, da assessori, da sindaci, certo, da palazzinari, e i favori, gli aiuti che ci si può scambiare tra fratelli in difficoltà
non sono,
possono, diciamo, decidere, se volessimo parlare bassi, le sorti di una carriera professionale, se volessimo volare alti, le sorti di una città. E un altro, terzo volto, ma ce ne potrebbero essere 4, 5, 6, tantissimi altri, è un legame che c'è, che cerco di tracciare, tra la massoneria e la criminalità organizzata, nel caso nostro, nel caso specifico leccese, della Sacra Corona Unica.
Hai anticipato la domanda che ti volevo fare, quindi.
Vai.
Ma no, è questo. Qual è il legame tra la massoneria, appunto, e la criminalità organizzata, se, come l'hai riscontrato tu nella tua inchiesta?
Guarda, allora, una delle interviste che faccio è quella a Cataldo Motta, prima del pensionamento. Cataldo Motta dà una spiegazione, una descrizione dei rituali della Sacra Corona Unita. Ecco, i rituali della Sacra Corona Unita, tanto per dare un input, ovviamente poi c'è molto di più, però i rituali della Sacra Corona Unita sono riconducibili a delle logge calabresi. Sappiamo benissimo che la SCU è un'andrina, cioè una cellula dell'andrangheta che ha attecchito sul territorio pugliese, e quindi questa è, diciamo, già un primo elemento. Ovviamente ce ne sono molti, moltissimi altri ritualistici e non.
Ricordiamo che, insomma, Cataldo Motta parla con cognizione di causa, essendo stato il procuratore generale di Lecce.
Esatto.
E poi è proprio procuratore antimafia.
E quindi ne sapeva e potrebbe dire I know, così come lo dice.
Abbiamo spoilerato molto di questo libro, no, non credo, abbiamo dato qualche indicazione. Sicuramente
non abbiamo spoilerato, diciamo che abbiamo dato delle indicazioni di lettura importanti.
Io ho i brividi, no? Non è per piaggeria, ma per la potenza della puntata.
Io direi che ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo per i saluti e per la chiusura insieme a Stefano Martella.
Dillo. Finalmente abbiamo questo brand new che si voleva suonare di rigenerare.
Da aprile che si voleva suonare questo 10 pollici uscito per la label francese Belleville International da Plate Style, composto, mixato e prodotto da Barde D al Natural Studio e distribuito dalle ormai note Patate Records. Stiamo parlando di Barde D feat. El Fata e I Know, e a seguire feat. Fed Buram, I Know Horns. I know.
Sezione di fiati targata Barbedivit, Fred Buram, I Know Horse, ci accingiamo ai saluti finali per questa 31esima puntata di Red Vibes insieme a Stefano Martella e i suoi Segreti della Lupa, un libro che per quello che mi riguarda mi ha seduto, cioè non mi ha dato quel pugno nello stomaco che ti costringe a volte quasi per autodifesa a prendere le distanze da quello di cui si parla, ma mi ha costretto proprio a sedermi e a rileggerlo anche una volta successiva per capirlo meglio, per riflettere, e mi ha lasciato appunto un senso positivo. Cioè molto spesso quelle situazioni che incontro nella città, che sono state descritte appunto in questa puntata, lo sono nel libro, possono essere guardate sotto un punto di vista differente, non un punto di vista giudicante, ma un punto di vista più comprensivo, comprensibile, perché sono appunto spiegate delle situazioni di disagio, di background che si nascondono dietro magari a problematiche quali la costituzione autoctona oppure l'emergenza abitativa, no? O alle problematiche legate all'immigrazione, per cui quando io penso che chi leggerà questo libro, quando si troverà per strada magari di fronte a una prostituta o un immigrato in bicicletta che sta venendo dalle periferie di Lecce, o appunto si troverà a passare in mezzo alle periferie, avrà uno sguardo molto meno giudicante e sicuramente molto più umano nei confronti della città. E ora lascio a Mimmo e a Stefano la chiosa finale per questa puntata.
No, io quello che volevo dire sostanzialmente l'ho già introdotto prima rispetto al sentimento, no, che può legare uno scrittore a questo tipo, diciamo, di oggetto di ricerca. E dico solo che normalmente i disagi, le difficoltà, i grandi problemi vengono normalmente, diciamo, attribuiti alla grande dimensione urbana, no? La grande città porta presto grandi problemi, grandi disagi, grandi affari, non soltanto economici ma anche sociali. In realtà, diciamo così, come è vero, credo, per tutta non soltanto la città, ma tutte le realtà urbane, dietro a tutto, a qualsiasi città ci sono delle dinamiche e delle problematiche che chiaramente magari come minimo non arrivano a quelle delle grandi metropoli, ma che sostanzialmente ne ripercorrono, no, il punto di dinamica. E immagino che anche dietro città come Lecce, che sono oggi, e lo dico soprattutto agli ascoltatori non salentini, ovviamente magari vengono all'estate a trascorrere vacanze o hanno del Salento un'immagine particolarmente caraibica, colorata e così via, che un modo veramente per conoscere bene, se ci volete veramente conoscere bene, se volete veramente voler bene, amare un posto, è quello appunto di andare dietro la copertina, andare a scoprire i suoi segreti, i suoi problemi, che la rendono sicuramente più umana, più bella. Credo che I Segreti della Lupa di Stefano sia uno dei mari modi, insomma, forse anche il più semplice, perché alla fine la lettura è sempre un piacere, un momento, diciamo, di regalo per adesso se stessi.
e può garantire insieme, diciamo così, a qualche giornata, diciamo così, di rilassatezza, di divertimento, di piacere intellettuale, anche quell'approccio, io direi, diciamo, sentimentale, che si può avere con una realtà come la nostra. Se volete veramente bene a Lecce, a Salento, questo regalo, cioè quello di regalarvi la lettura di Il segreto della lupa, sia proprio uno dei passaggi fondamentali. Intanto ti ringrazio, Stefano, per essere stato qui. Ovviamente i microfoni di Red Vibes per te rimangono sempre aperti, quindi quando vuoi venire anche semplicemente a raccontarci l'evoluzione della tua vicenda professionale o semplicemente ascoltare un po' di Rock Music, tu sei sempre benvenuto.
Grazie ragazzi, a voi dell'ospitalità di cuore, grazie.
Allora, siamo andati un po' lunghi in questa prima puntata, ma ne valeva la pena, come avrete potuto giustamente ascoltare. Abbiamo anche, forse rispetto alle altre volte, lasciato un po' meno spazio alla musica, perché volevamo raccontarvi il lato B della città, appunto, in cui siamo ospiti, che dalla quale trasmettiamo.
In termini tecnici, quando ce l'ho, ce l'ho.
Esattamente, il francesismo di Generator chiude questa puntata e va a presentare il pezzo che andiamo a dedicare appunto al nostro ospite Stefano Martella, che ha camminato nella città, nei vicoli della città, per poi raccontarne appunto il lato oscuro. La canzone si intitola appunto Walker in a Town ed è sempre di Barbecue Fit Rap Maika. Buon sabato sera a tutti, ci sentiamo alla prossima.
Boosting the vibration.
Station, music, and creation, yeah. From I, Jalingua, on love.